Bene, riprendiamo. Scusate se a volte ci sono degli inceppamenti nella registrazione, ma effettivamente registrare dal telefonino mentre mi arrivano messaggi e qualche volta anche telefonate, e, insomma, mi fa perdere la concentrazione e quindi a volte, diciamo, può succedere. Così che mi distraggo e che così faccio degli scivoloni, dei lapsus, però cancellare, rifare tutta nuovamente la registrazione è insomma, è molto frustrante e quindi mi correggo in corsa. Nella lezione precedente mi sono corretto a proposito della chiusura del club di Giacobini. La prima chiusura, 12 novembre 1794, lo ribadisco, mi sono già corretto in corso nella lezione precedente, ma 12 novembre 1794 significa, non come avevo detto, perché stavo guardando altri messaggi, diciamo il passaggio dalla convenzione di Ettore, ma siamo pienamente dentro la convenzione, siamo a ridosso. Di quello che era successo il 9 Termidoro anno secondo, il 27 luglio del 94, siamo pienamente dentro la convenzione termidoriana. Quindi l'ho già corretto in corso nella lezione precedente, adesso lo rimetto nuovamente a punto. La prima chiusura del club di Giacobini, 12 novembre 1794, avviene in piena convenzione, avviene durante la fase della convenzione termidoriana. Bene, così non devo cancellare, perché poi rimaneggiare i file, anche i miei colleghi, ho visto che vanno in tilt, è molto complicato, rischio di perderli e quindi voglio proseguire. Ok, allora la periodizzazione, tornerò sulla periodizzazione. Vi richiamo, richiamo la vostra attenzione sul fatto che ogni periodizzazione ha dietro un'interpretazione, no? L'ho evidenziato a proposito della periodizzazione complessiva della Rivoluzione francese, l'ho ricordato a proposito della periodizzazione dell'illuminismo proposta da Jonathan Israel. E quella divagazione era pertinente perché poi Jonathan Israel si occupa anche del giacobinismo, avendo scritto un testo di 1000 pagine recentemente proprio sulla Rivoluzione francese, oltre che un altro testo di altre 1000 pagine sulla Rivoluzione americana. Vale proprio per lo statuto epistemologico delle scienze storiche e delle scienze umane in generale, questa avvertenza che l'interpretazione è fondamentale rispetto poi alle valutazioni che si danno rispetto a qualsiasi altro elemento che viene evidenziato e anche quindi nel caso della periodizzazione. Anche poi con riferimento specifico al giacobinismo, la periodizzazione del giacobinismo risente delle interpretazioni che stanno a monte di questa periodizzazione. La periodizzazione adesso, a cui faccio riferimento adesso, adesso è quella proposta da Vauvelles. Infatti ho evidenziato il testo di riferimento è Vauvelles, Giacobino e Giacobinismo, e questa periodizzazione che ha, diciamo, un primo punto fermo nella distinzione tra giacobinismo storico 1789-1799, giacobinismo transtorico 1800, tondo tondo, fino ai giorni nostri, anche questa periodizzazione ha dietro una interpretazione specifica. Ci sono altre periodizzazioni, come quella di Monod-Jouffe, nella voce Jacobin, fortune et infortune d'un mot, Giacobino, fortuna e infortuni di una parola, che voi avete in file l'immagine già caricata, in file testo, in realtà è un file immagine. In quel testo lì, Monod-Jouffe propone una periodizzazione completamente diversa del giacobinismo e sostiene che del giacobinismo si può parlare solamente per i 14 mesi che vanno dal 31 maggio 2 giugno 93, abbiamo già visto cosa sono quelle giornate rivoluzionarie, al 9 Termidor anno secondo, 27 luglio 94. Quindi per Monausuf di giacobinismo si può parlare solamente per 14 mesi nell'ambito della rivoluzione francese, i 14 mesi che vanno dalla caduta della Gironda, 31 maggio 2 giugno 93, alla caduta di Robespierre, 9 Termidor anno secondo. Questa periodizzazione proposta da Monausuf, che voi potete trovare integralmente nel testo che io ho scaricato su Moodle, ovviamente questa periodizzazione ha dietro un'interpretazione specifica. È un'interpretazione che sostiene che non bisogna guardare al club dei giacobini per parlare di giacobinismo, ma bisogna guardare alle componenti ideologiche che il giacobinismo esprime, e solamente le componenti ideologiche espresse nella fase tra il 31 maggio e 2 giugno 1993 e il 9 Termidor anno secondo, cioè il 27 luglio 1994, configurano nel loro combinato disposto la legittimità di parlare di giacobinismo. Se non ci sono quegli elementi che Monausuf definisce come pilier, pilastri, espressi dal giacobinismo, fa riferimento semplicemente all'esistenza di un club dove di volta in volta si affermano e hanno la loro presenza personaggi che portano avanti proposte e progetti diversi, non ha assolutamente nessun significato. Il giacobinismo è solo il giacobinismo, nell'interpretazione di Monausuf, il giacobinismo robespierista, è solo il giacobinismo che copre il periodo dal 31 maggio 2 giugno 1993 alla caduta di Robespierre, perché in quella fase si trovano insieme tutti gli elementi che Monausuf individua come assolutamente necessari e connotativi del giacobinismo. Ma eventualmente tornerò su Monausuf, voi potete però vedervi direttamente il testo in francese, è uno dei testi che voi potete portare come componente del vostro programma d'esame. La periodizzazione di Vauvelles invece è completamente diversa. Vauvelles invece giudica legittimo, ma torneremo su questo, parlare di giacobinismo per l'intero periodo rivoluzionario, e distingue un giacobinismo storico 1789-1799, oggi sono effettivamente molto stanco, perdo colpi, è un giacobinismo transtorico 1800 giorni nostri. Poi all'interno del giacobinismo storico, Vauvelles, anche qui con un'innovazione lessicale, distingue il giacobinismo propriamente detto dall'89 alla chiusura del prima chiusura del club, 12 novembre del 94, e poi una seconda fase, che è fondamentalmente quella che copre la fase del direttorio, che Vauvelles definisce neo-giacobinismo. Quindi, riassumendo, l'impostazione di Vauvelles, ma tornerò sulla presentazione, è che è legittimo parlare di giacobinismo per l'intero periodo della rivoluzione. Alcuni storici sostengono che non è legittimo, che si può parlare di giacobinismo solo per il periodo della egemonia giacobina, della dittatura giacobina, della dittatura robespierista, quindi per il periodo dal 31 maggio 2 giugno 1993 al 9 Termidor anno secondo. Vauvelles invece sostiene che si può parlare di giacobinismo per l'intero periodo della rivoluzione e propone una classificazione di questo tipo: giacobinismo storico 89-99, giacobinismo transtorico dal 1800 ai giorni nostri. Il giacobinismo storico sta dentro la rivoluzione francese, il giacobinismo transtorico fa riferimento alla rivoluzione francese, ma è un atteggiamento, una delle modalità di declinazione del pensiero politico e dell'iniziativa politica. Dentro il giacobinismo storico poi Vauvelles distingue un giacobinismo vero e proprio dall'89 al 94, 12 novembre 94, è una seconda fase che lui definisce neo-giacobinismo, quella che va dalla chiusura del club fino al 99, quindi quella che in realtà insomma va dal 95 al 99. Per questa fase in cui il club viene aperto e chiuso più volte, Vauvel propone di parlare di neogiacobinismo. Richiamo l'attenzione che questa è una innovazione lessicale portata avanti da Vauvel, perché solitamente nella letteratura storiografica invece per neogiacobinismo si intende quello che Vauvel chiama giacobinismo transtorico. Nel lessico standard che si occupa di non solo rivoluzione francese, ma che si occupa di storia generale, di storia del pensiero politico dal 1700 ai giorni nostri, il sintagma neo-giacobinismo solitamente viene usato per definire quelle posizioni che si richiamano al periodo della rivoluzione francese e che propongono delle iniziative politiche che hanno delle attinenze declinate però in un modo particolare, e quindi si parla di neogiacobinismo per tutto il 1800 e tutto il 1900 fino ai giorni nostri. Neogiacobinismo nella nominazione lessicale standard. Vauvel invece introduce una distinzione diversa. Quindi neogiacobinismo per Vauvel è solo il periodo che va dal 95 al 99. E il termine invece neogiacobinismo viene usato solitamente per coprire invece tutto quello periodo che Vauvel definisce giacobinismo transtorico. Io stesso in un mio vecchio lavoro, Il dispotismo della libertà, il titolo, che riprende insomma una frase pronunciata da Marat il 6 aprile 1793 in occasione dell'istituzione del varo del Comitato di Salute Pubblica, e poi ripresa anche da Robespierre, che di fronte al dispotismo di re bisogna affermare il dispotismo della libertà, è un ossimoro. Nel mio vecchio lavoro il dispotismo della libertà, dittatura e rivoluzione dall'illuminismo al 1848, pubblicato da Franco Angeli, in quel mio vecchio lavoro, dove analizzo le vicende della nozione di dittatura dall'illuminismo fino al 1848, per arrivare poi con alcune proiezioni fino alle teorizzazioni leniniane della dittatura del proletariato all'inizio del Novecento. In quel mio vecchio lavoro io uso la classificazione standard tradizionale, e quando parlo di neogiacobinismo intendo le posizioni che si sviluppano lungo l'Ottocento e il Novecento e che fanno riferimento al giacobinismo. Quindi Blanqui, diciamo il protagonista delle rivoluzioni del 48, protagonista della Comune di Parigi, il personaggio che passa tanti anni in prigione, è uno dei fondamentali organizzatori, uno dei più importanti organizzatori delle società segrete che attraversano l'Ottocento, e Blanqui io lo definisco un neo-giacobino, per fare un esempio specifico, no? E così tutte le posizioni che si sviluppano nel corso dell'Ottocento. Nel lessico di Vauvel invece quello è giacobinismo transtorico. Quindi la prima distinzione che voi dovete aver presente è che il lavoro di Vauvel, i giacobini e il giacobinismo, che può essere portato come testo d'esame, se uno non l'ha già portato avendo frequentato la triennale, nel lavoro di Vauvel il termine neogiacobino viene usato in un modo completamente diverso da quello che è l'uso standard del termine neogiacobino nella storiografia. L'uso standard nella storiografia è per delineare tutti per delineare quelle visioni, quegli atteggiamenti, quelle elaborazioni che fanno riferimento tra l'altro molto spesso anche alla nozione di dittatura rivoluzionaria, che si sviluppano nel corso dell'Ottocento e nel corso del Novecento, si sviluppano in Blanqui, si sviluppano prima in Buonarroti, si sviluppano poi successivamente in Lenin e arriveranno fino alla dittatura del proletariato, alla nozione di dittatura del proletariato. Quello è il lessico, diciamo, standard. Nel lessico invece di Vauvel tutti quegli aspetti sono dentro il sintagma, dentro il significante neo-giacobinismo, perché Vauvel usa il termine neo-giacobinismo non per l'Ottocento, dall'Ottocento ai giorni nostri, per il quale usa il termine giacobinismo transtorico, ma per il periodo 95-99. Spero che questa scomposizione lessicale a questo punto sia chiara e procederemo con la lezione.